cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Eccoci, eravamo anche noi in campus prima ad ascoltare, probabilmente ci riallacceremo ad alcune cose, perché prevediamo una diretta sulla Palestina, che sarebbe Farid Adli, che è direttore di Ambamed, e sicuramente lui non è eurocentrico. Se siete riusciti a intelligere qualcosa di quello che si diceva lì, nonostante le difficoltà tecniche. Precedenza invece andremo a sentire Alfredo Somoza, che si trova a Buenos Aires, e ci ha detto che c'è un'atmosfera molto, molto particolare, un po' surreale, ha usato questo termine. Poi finiremo in Ecuador.
Quindi siete sempre sintonizzati sui 105.250. Questa è Bastione di Orione, la trasmissione del giovedì sera, appunto, di Radio Blackout, che si occupa delle questioni internazionali. Tornati, insomma, freschi dall'assemblea che vi abbiamo mandato in diretta, assemblea che si è tenuta al campus Einaudi sulla questione palestinese. Molti temi che sono usciti, che appunto, come diceva Adriano, ritratteremo poi con i nostri interlocutori, mentre adesso il nostro sguardo va oltre Atlantico, all'Argentina, votazioni presidenziali la prossima settimana, e quindi una situazione un po' da fine di regime, nel senso, la crisi strutturale del peronismo sembra arrivata al suo punto di non ritorno, e quello che ci si aspetta purtroppo è un Menem in versione ancora più reazionaria, se fosse possibile, un personaggio che appunto parla alla pancia, insomma, degli argentini, che peraltro stanno in questo momento passando attraverso l'ennesima crisi economica e finanziaria, con l'inflazione alle stelle, la svalutazione della moneta locale, e la proposta addirittura di questi la proposta di questo candidato è quella della dollarizzazione, una proposta che sembra paradossale e surreale, ma forse in Argentina niente è paradossale e surreale. Non so se Alfredo è al telefono.
Ciao, buonasera.
Ciao, ragazzi. Ciao. Quindi dicevamo, insomma, ciao. Questa situazione un po' da fine regime del peronismo, o c'è ancora qualche chance?
Beh, le due cose, nel senso che fine ciclo del kirchnerismo, che è questa corrente del peronismo che negli ultimi 20 anni ha governato 15, e che sicuramente ne esce, diciamo, di scena all'interno del peronismo, vadano come vadano le elezioni. Poi se sarà per il peronismo nel suo complesso è da vedersi, perché al momento, anche se io ho il sentore che potrebbe non essere così, ma al momento parrebbe ci sarà un secondo turno, un ballottaggio tra il candidato peronista Sergio Massa e il fenomeno di questa elezione Javier Milei. Le cose possono cambiare molto, perché Milei terrorizza tutti a destra e a sinistra, e quindi credo che una parte dell'elettorato della terza forza che si candida qua, cioè quella Juntos per el Cambio che fu di Maurizio Macri, e che ha dentro in realtà una coalizione che ha dentro conservatori ma anche radicali, una buona parte di quel voto sicuramente andrebbe a Massa come voto, diciamo, sul male minore, anche se devo dire onestamente, a girare un po' per Buenos Aires e capire quale sia il male minore è difficile, perché la situazione qua è veramente molto, ma molto brutta. Tu lo dicevi prima, l'inflazione che ufficialmente è a 124, ma sospetto che sia già vicino a 150 annuale, con gli stipendi che sì, aumentano, ma ovviamente non possono aumentare al ritmo dell'inflazione. un paese che nei fatti è già dollarizzato, perché ormai io proprio stamattina ero in giro per il centro, tutti i negozi ormai prendono i dollari come moneta per pagamento, cosa che prima, diciamo, non era, sì, c'era qualcosa ma non era così visibile, quindi ormai da quando ha superato la barriera psicologica dei 1.000 pesos per un dollaro, ormai la moneta locale non esiste più, ma soprattutto è la povertà, perché il bilancio di un ventennio governato da una forza sulla carta progressista che consegna un paese nel quale all'inizio la povertà toccava il 20-23% della popolazione, attualmente quella povertà colpisce quasi il 50% della popolazione, con un 15% che è proprio indigenza. Mm-hmm. Infatti c'è uno spettacolo incredibile in Plaza di Maggio, che è il centro nevralgico della storia, della politica, di tutto quello che è successo in questo
paese.
C'è la
Casa Rosada.
Alle 7:30 del pomeriggio. Esatto, sì, da un lato la Casa Rosada, dall'altro la Banca Centrale, dall'altro la Cattedrale Metropolitana e dietro il luogo dove è stata dichiarata l'indipendenza,
quindi una volta,
il centro, diciamo, politico della città.
Volta c'erano anche le abuelas e las madres.
Certo, beh sì, Plaza di Mayo ovviamente c'è tutta la storia della resistenza alla dittatura. Ecco, alle 19:30 si forma una fila che fa il giro della piazza e arriva la Croce Rossa a distribuire le razioni di cibo per la gente che non ha da mangiare, e questo a Plaza de Mayo è qualcosa che non si è mai visto in questo paese. Cioè, la gente che dorme per strada e che chiede elemosina eccetera non si conta, quindi è veramente una situazione
e chissà com'è nelle villas miserias, è ancora peggio in tutte le baraccopoli intorno a Buenos Aires.
Certo, poi c'è tutto il mondo. Pensate che Buenos Aires, soltanto in città di Buenos Aires, che è un comune che fa 2,5 milioni di abitanti, non arriva, sì, un po' meno di Roma, 800.000 vivono in città di Buenos Aires all'interno di Villa Miseria, cioè queste baraccopoli che una volta erano cose da periferia, oggi ci sono anche in pieno centro della città. Quindi ecco, diciamo che la situazione sociale è precipitata in questi anni, e questi ultimi 2 anni con un'inflazione che non arriva ad essere iperinflazione, ma è quanto basta per dare la mazzata finale, la situazione è veramente emergenziale.
Somiglia un po' alla descrizione che faceva Solanas in un suo film sul saccheo, appunto intorno ai primi anni 2000, che c'era proprio questa miseria, questa povertà, c'era accettavano i dollari, mi ricordo che ero capitato da quelle parti intorno al 2000 e era proprio quello, quindi è come se si ritornasse a 25 anni fa.
È un flagello storico l'inflazione per l'Argentina.
Sì, esatto, ricordiamo che qua tra l'89 e il 91 ci fu l'iperinflazione col 5.000% in un anno, i prezzi nei negozi venivano, cioè quelli che fanno i prezzi con etichettine, tre volte al giorno li aggiornavano, quindi c'era il prezzo del mattino, il prezzo del mezzogiorno e il prezzo della sera. Ma attualmente, se tu hai dei soldi qua, cioè hai un po' di soldi, le banche ti offrono il 12% di interesse al mese, li metti lì. E se tu a quel punto non usi i soldi, semplicemente riesci a non farli perdere valore, ma è demenziale. Il 12% mensile di interesse in banca ti dà l'idea che l'inflazione non può essere del 12 come dice il governo, perché ovviamente le banche non ti darebbero quella cifra lì. È chiaro che almeno il 15-16%. Cioè, davanti a questo scenario l'offerta politica è surreale, come si è detto prima, perché io infatti domani esce un mio pezzo per Radio Popolare, per Huffington Post, lo descrivo come tre sfumature di populismo, no? Nel senso che sono tre candidati populisti con diverse sfumature. Sergio Massa, che lo ha detto tra l'altro Pepe Mujica, il presidente dell'Uruguay, in una dichiarazione di ieri che ha fatto molto scalpore, perché i peronisti lo rivendicano ma lui ogni tanto li massacra. Cioè, il peronismo che presenta come candidato tra l'altro una persona che non è peronista, che Massa arriva da tutt'altra parte, che è l'attuale ministro dell'economia in carica, cioè
il responsabile di questo disastro,
140, Ma credo che nessun paese al mondo potrebbero candidare il ministro dell'economia di un paese che ha il 150% di inflazione, soltanto in un paese peronista, appunto, come dice Mujica, perché è una questione di fede il voto peronista, quindi non importa chi mettano, vale tutto. E lui sta facendo appunto una campagna surreale, perché dice tutte le cose che vorrebbe fare, essendo l'attuale ministro in carica che non sta facendo un tubo, e quindi questo è, diciamo, il populismo numero uno. Secondo è quello anche di Patricia Bullrich, che è la candidata del fronte storico di opposizione, quelli che hanno governato con Macri, che fa una campagna rivolta soprattutto all'elettorato più anziano, infatti sopra i 50 anni stravince lei, che è basato tutto sulla sicurezza. Sulla sicurezza, sì, effettivamente c'è un problema di sicurezza come in qualsiasi paese.
È collegato al problema economico, questo, sostanzialmente.
Esatto, questo è evidente, che la insicurezza, la violenza, i furti sono, diciamo, aumentati proporzionalmente al disastro sociale, e la ricetta che sta proponendo è Bukele. Cioè, quello che sta succedendo in Salvador con questi supercarceri, ha fatto un rendering di un carcere che vorrebbe fare, che non è che lo scopiazzamento di quello che ha fatto Bukele. E il terzo populismo è folle, perché io ho il sospetto che sia, che abbia, non soltanto io, che abbia dei grossi problemi di tipo psicologico.
Quello della motosega.
Di Javier Milei. Sì, no, no, problemi molto seri, sì, no, cioè, andando a vedere un po' la sua biografia, ma anche vedendo un po' online le cose che dice, come le dice, eccetera, ha dei problemi molto seri, e lui invece ha, diciamo, la sua piattaforma è un menemismo di ritorno radicalizzato. Però con la differenza che non c'è niente di privatizzare, perché è stato già tutto privatizzato da Menem, quindi c'è un menemismo senza privatizzazione per mancanza di roba da fare. Però promette di ridurre da 20 ministeri a 5, di cacciare via tutti gli impiegati pubblici che sono entrati per favori politici, di andare con la moto, di chiudere la banca centrale, bruciarla e adottare il dollaro come moneta. E quindi è un programma folle, è un populismo neoliberista folle, fuori tempo massimo, perché sono tutte cose che in buona misura sono già successe qua. Ma lui ha un grandissimo successo tra i ragazzi, infatti il voto sotto i 30 anni lui vince, ed è un voto trasversale, cioè tra i ragazzi di condizione sociale alte, medio alte della città di Buenos Aires, ma ha avuto un casino di voti nelle baraccopoli, appunto tra i più poveri dei poveri, che non conoscono la scuola austriaca di economia, che lui continua a dire che è la sua fonte di ispirazione, ma credono, e lui ha fatto credere loro, che con la dollarizzazione ciò che oggi guadagnano in pesos domani diventeranno dollari.
Certo.
Quindi, tanto per fare un esempio, oggi un muratore, un operaio guadagna attualmente 200-300 mila pesos di stipendio, ecco, con la dollarizzazione diventerebbero dollari, perché ai tempi di Menem un peso era un dollaro effettivamente, certo, sì. No? Quindi certo. È una cosa difficile da spiegare, ma sono fattori psicologici di grande inganno. Milei ad esempio utilizza quasi totalmente i social media, mentre invece gli altri candidati martellano sulla televisione, sulla radio e sulla fissione pubblica. Ecco, è una lotta tra chi la spara più grossa, scegliendo ciascuno il target, ma la cosa incredibile è che nessuno dei tre parla di quello che è il problema macroscopico di questo paese, che è quello di riuscire ad avere minimamente i conti in ordine e di fare una seria lotta alla povertà, cioè di capire come fare a tirar fuori dalla povertà una parte almeno di quelle che ci sono cascate in questi anni. Quel tema non esiste. Quindi ecco,
è cambiato qualcosa però nella risposta anche della gente, cioè quando è stata la crisi del 2001 la gente scendeva in piazza gridando che se vayan todos, i presidenti erano costretti, sì, a prendere l'elicottero per fuggire, poi c'è stata, insomma, la parentesi di Kirchner. Però in realtà adesso invece qui si stanno affidando a un personaggio che dice che bisogna tornare a quando l'Argentina era potenza, quando l'Argentina era uno dei paesi più ricchi del mondo. E un po' mi ricorda anche lo slogan di Videla, Argentina potenza, del suo presidente, del suo ministro delle finanze. Insomma, c'è qualcosa che c'è un collegamento anche negli ambienti vicini a questo candidato populista, che sono molto vicini anche ai militari, a quell'esperienza.
Sì, beh, la sua vicepresidente, che si chiama candidata vicepresidente, si chiama Villarroel, è figlia di un generale d'esercito, tra i un generale negazionista, cioè di quel gruppo di militari che rifiutarono di giurare la Costituzione dopo il ritorno alla democrazia e finirono cacciati via dall'esercito. E Milei, quando ha parlato del tema degli scomparsi, beh, oltre al fatto che lui contesta che siano stati 30.000, perché è quella vecchia polemica, ma lui ad esempio ha parlato di quello che è successo durante la dittatura come c'è stata una guerra con alcuni eccessi, che è esattamente ciò che era la linea difensiva di Videla, di Massera. Cioè lui ha adoperato le stesse parole, no? Qualche eccesso, qualcuno che si è lasciato prendere la mano, non c'era un disegno criminale, no, c'è qualcuno che
nelle marce
seminato perché per il... esatto. E quindi lui sì, poi tra l'altro le proposte, diciamo, all'avanguardia sue sono ovviamente la libertà di essere armati, non soltanto i ladri devono avere le armi, ma tutti, quindi armare tutti. Siamo su Bolsonaro e Trump e su quelle robe lì. Poi si è spinto ancora dicendo che il mercato degli organi, non degli strumenti, degli organi umani, deve essere libero, perché se uno vuol vendere un rene, perché lo Stato deve metterci il becco. E ieri una sua candidata, donna, ha detto che bisogna eliminare l'obbligo per i maschi di passare alimenti ai figli se non hanno voglia, perché dopo tutto se uno ha avuto un figlio perché si è rotto il preservativo sono cazzi delle donne e non dei maschi. Questo ha detto una candidata donna. Di Milei. Quindi c'è una fauna dietro Milei che supera sicuramente lui,
riflette la nazione, oppure sono totalmente scollati?
Lui non riflette la nazione, lui riflette uno stato d'animo della nazione, questo sì, perché quello che resta nella testa della gente, di chi lo vota, è la casta, i politici ladri, i politici che in Argentina è tutto vero, per carità di Dio,
qua
c'è uno scandalo in corso che pare che stia costando un bel po' di voti al peronismo, di un sindaco dell'Interland, un Interland povero, che è stato beccato su uno yacht privato nelle Baleari con champagne, donne, eccetera. Ecco, quel tipo di scandalo, corruzione, non si conta. Quindi quello che resta alla gente è che lui caccerà via tutti i corrotti, i politici che non sanno che rubare, che mentire, e la storia dell'adolescenza, perché c'è l'Argentina, non ce la fa, quindi tanto vale, a quel punto ci prendiamo il dollaro la notte. Resta solo quello, tutto il resto è argomento di dibattito degli altri partiti oppure degli intellettuali, ma non passano nel dibattito pubblico. Quello che è fortissimo, dicevo, non rappresenta la nazione, rappresenta uno stato d'animo di schifo di fronte a una classe politica che in questi ultimi almeno 15 anni, perché diciamo che dopo il default c'è stato un periodo, un quinquennio, dove le cose sono andate piuttosto bene, c'è stata crescita economica, eccetera, ma gli ultimi 15 anni non hanno fatto che, diciamo, peggiorare sempre la situazione, arricchendosi loro, e quindi va bene che arrivi uno da fuori e li mandi a casa tutti. Questo è lo stato d'animo che rappresenta Milei.
Mi ricorda un po' nelle sue ricette economiche Martínez de Hoz, che era appunto il ministro dell'economia di Videla, nel suo progetto di riorganizzazione nazionale. È come se volessero riorganizzare la società in funzione sostanzialmente di un progetto neoliberale spinto agli estremi.
Sì, beh, guarda, lui in realtà rivendica il menemismo, rivendica Domingo Cavallo, che è stato
il ministro chiave
di Menem, quello che inventò, quello che appunto all'epoca dollarizzò l'economia, in realtà non era dollarizzò, ma fece un cambio alla pari col dollaro, e che poi fu anche consulente per altri presidenti in America Latina, eccetera, e che è stato quello che ha portato al default, tra l'altro. Lui rivendica quell'esperienza di governo a partire dalla sua convinzione nel neoliberismo più puro. Lui critica Friedman perché non è un ortodosso come quelli austriaci, ma il personaggio lui è un economista veramente, ma è un personaggio incredibile, perché lui ad esempio racconta che al mattino quando fa la doccia si lava i capelli, non li asciuga mai, perché poi quando esce dalla casa apre il finestrino della mano e lascia che la mano invisibile del mercato gli asciughi i capelli. Cioè è un personaggio folcloristico, sì, è una roba incredibile. Tanto lui, uno ha laureato economia con un master in economia, non è uno che parla per sentito dire, gli insegnava anche, però riesce a fare populismo popolare, perché poi appunto prende anche nei settori parlando di von Hayek, della mano invisibile del mercato, che poi in realtà la gente, penso che quella parte sia poco comprensibile, e il discorso anticasta che noi conosciamo bene in Italia che ha preso.
L'America Latina continua a rieditare un po' sempre la stessa storia, rimestare sempre la stessa storia, cioè sembrava ci fosse questa marea rosa fino a non tanto tempo fa, un annetto fa se ne parlava anche con Diego, e adesso invece l'Ecuador ritorna sì, di nuovo, ma sempre riproponendo le stesse formule, le stesse ricette.
Sì, il copione è un discorso ciclico che coincide anche con i cicli dell'economia, e il copione si sta ripetendo. Beh, Novoa in Ecuador appunto sono le migliori tradizioni, sicuramente anche in Ecuador hanno avuto default, fuga dei presidenti, dollarizzazione vera, l'Ecuador non batte moneta, quindi lì è stata sul serio, non l'ha cambiata più nessuno.
Sì, sono più coerenti.
Quindi è un ritorno al... Sì, un ritorno. Sì, infatti in Ecuador per strada la moneta che si usa sono i dollari, non ci sono le banconote ecuatoriane, e quindi è un ritorno permanente. Nel caso dell'Argentina, sì, certo, noi che abbiamo memoria storica, diciamo che è un menemismo radicalizzato, ma in realtà il menemismo di quei tempi lì andò al governo sulle promesse neoliberiste, cioè di tagliare il peso dello Stato, di privatizzare le compagnie perché sarebbero state più efficienti, cioè è stato scelto quel modello all'epoca, e poi si capì cosa fu quando si finì nel default. Adesso questo qua ha in mente un programma di quel tipo lì, ma se fosse solo quello avrebbe il 5% dei voti. Cioè, la differenza non la fa sul programma neoliberista, la differenza la fa sull'anticasta, sul mandare, sull'aggredire gli altri, sul fatto che perché il ladro deve essere armato tu non puoi essere armato, cioè sul populismo più becero alla Trump o alla Bolsonaro. È quello che sta facendo la differenza per Milei, che è un personaggio. E lui nasce come personaggio televisivo, lui era un polemista di televisivo, andava a insultare la gente, è una via di mezzo tra Beppe Grillo e Sgarbi, con una roba del genere in televisione, soprattutto se sono donne le aggredisce pesantemente, e lì la sua fama è partitaria, era l'economista pazzo della televisione. La forza di Milei non è sicuramente il riciclaggio del menemismo, questo non di sicuro, ma è il discorso anticasta, ecco, un po' alla Grillo primi tempi.
Una brutta teratologia.
Sì, però si pone un problema per quanto riguarda per esempio il peronismo e comunque la selezione delle classi dirigenti in Argentina, perché poi alla fine c'è un fallimento totale, insomma, delle classi borghesi che hanno governato l'Argentina in tutti questi anni, che in qualche modo si sono avvalse del peronismo come una sorta di schermo populista che ammiccava, insomma, alle esigenze popolari, però poi c'è un fallimento totale di questa classe dirigente.
Sì, assolutamente. Diciamo che dal ritorno alla democrazia in poi, di cui quest'anno sono 40 anni, cioè in questi 40 anni diciamo l'Argentina di una volta arrivò grosso modo fino al governo di Menem, poi cominciò un declino molto pesante, soprattutto di qualità politica. Forse l'ultimo politico di spessore che c'è stato in Argentina, che poi è morto precocemente, è stato Néstor Kirchner, che aveva in mente all'inizio, lui fece un solo mandato, poi mandò avanti sua moglie e poi morì dopo poco, ma lui aveva in mente due cose: da un lato l'importanza di creare un blocco latinoamericano per rinforzarsi, e questo è quello che fece all'epoca con Chavez e con Lula, cioè Lula è l'unico vivo di quel giro, e il secondo in Argentina l'idea di creare un fronte progressista che superassi, che non fosse peronista nominalmente, che superassi appunto la storia del Novecento. Infatti Kirchner non amava utilizzare la simbologia peronista, non parlava mai né di Perón eccetera. Scomparso lui, sua moglie si è dimostrata in poco tempo molto labile, una donna di carattere sicuramente, ma incapace di gestire la cosa pubblica. La sua corte di Nanni Valerini è stato qualcosa di terribile. Macri, che è stato l'unico che ha intercalato questo ventennio, è un imprenditore che fondamentalmente era interessato a fare gli affari suoi, e per questo motivo non è stato nemmeno rieletto, ma lui in quei 5 anni non toccò nulla di ciò che ereditò del kirchnerismo, non toccò praticamente nulla di quello lì, e poi siamo arrivati a questa fase di declino totale con Alberto Fernández, che è il presidente scomparso, cioè è come se non ci fosse più, anche se ancora è presidente fino a dicembre, che è stato il tentativo di mascherare il kirchnerismo, che ormai non aveva più la maggioranza dei voti, dandogli una sembianza un po' più moderata, ma è stato uno esperimento fallito totalmente. Quindi sì, diciamo che da questo giro si esce senza una classe dirigente che c'è a livello provinciale, ci sono dei governatori molto interessanti, ci sono dei sindaci molto interessanti, ma a livello nazionale c'è le figure che possono aspirare a cariche di prima fila nella politica nazionale, effettivamente c'è un grandissimo deficit, una grandissima mancanza di visione, nessuno buca lo schermo delle idee, e i tre candidati che si scontrerà, in realtà sono più di tre, ma diciamo i tre presidenziabili, sono piuttosto modesti da questo punto di vista.
Sì, effettivamente c'è un decadimento della qualità della classe dirigente, senza ombra di dubbio. Bene, grazie, sì, a risentirci, bene, per l'esito di queste elezioni. Incrociamo le dita.
Benissimo, ciao. Benissimo, arrivederci. Ciao a tutti, ciao.